L'oggetto va semplicemente evocato, non simultaneamente percepito. Percepirlo durante l'esercizio sarebbe un errore. Il manuale della meditazione, paragrafo concentrazione. Allora, la domanda è questa: dobbiamo forse evitare di pensare all'immagine sensibile dell'oggetto? E già, forse bisognerà chiarirlo in una seconda edizione. Perché questo vuol dire semplicemente che quando facciamo l'esercizio della concentrazione, l'oggetto non ci deve essere, lo dobbiamo evocare, è tutto qui. Perché sarebbe un errore, per esempio, vedere uno spillo lì. Perché noi non dobbiamo cercare che cosa sta etericamente dietro lo spillo, ma dobbiamo pensare al concetto dello spillo. Apposta io ho precisato che la concentrazione sarebbe importante farla solo con oggetti costruiti dall'uomo, perché lì veramente si deve fare a meno dell'oggetto, mentre dell'oggetto fisico, naturalmente. Mentre se noi facciamo lo stesso esercizio con una rosa o una pianta, è un altro tipo di esercizio, è concentrazione ma anche immaginazione, percezione pura, eccetera. Quindi non c'è da dire altro, ossia dobbiamo fare l'esercizio evocando l'oggetto. E questo l'abbiamo precisato perché mi è capitato nel passato di accorgermi che c'erano amici che da anni facevano la concentrazione mettendosi davanti il bottone, e no, quello non è l'esercizio. E allora ho voluto dire questo in quel paragrafo. E adesso vediamo questo, pagina 100, anche questa è un brano tratto dai punti essenziali della questione sociale, intitolato Capacità di lavoro, volontà di lavoro e organismo sociale tripartito. Ecco, il brano è questo. Nei rapporti veri che si stabiliranno tra gli uomini riuniti in un organismo sociale, nel quale ogni persona maggiorenne regolerà i suoi diritti rispetto a ogni altra persona maggiorenne, ci sarà la possibilità che si accenda la volontà di lavorare per la comunità. E questo è un tema di una grande importanza, perché immediatamente ci richiama a questo, che non si lavora per guadagnare. Questa è la maledizione dell'uomo: ti guadagnerai il pane con il sudore della tua fronte, e quindi il pane trasformato in pietra, la pietra il minerale, e quindi il denaro, quindi paga il pane. E no, il vero senso del lavoro è che uno lo compie per compiere un sacrificio, ma un sacrificio gioioso, ossia lavora per la comunità e deve lavorare gratis. Come siamo lontani da questo, che se mi sentisse uno di voi direbbe questo è pazzo, eppure si dovrà arrivare a capire questo, perché persino l'ideale comunista è lontanissimo dal supporre quella liberazione dal salario, quella liberazione dal compenso che idealizza e ipotizza, dialettizza, eccetera. Non è possibile che si realizzi se il lavoro viene considerato come merce. E quindi come si esce da questo equivoco spaventoso? si esce perché si ha un pensiero che sa distinguere il lavoro dal prodotto del lavoro, perché il prodotto del lavoro poi può essere messo in circolazione, può veramente dare, e lì entra nella sfera economica, ma il lavoro appartiene alla sfera dello spirito. E quindi, ecco, qui mi richiamo a un altro personaggio, che è un personaggio misterioso e meraviglioso, di cui ci rimane poco, perché lui non ha scritto niente, però dei detti ci sono rimaste, Maître Philippe, il quale dice questo: il lavoratore si deve sacrificare per l'organismo per cui lavora, si deve sacrificare per il padrone che gli dà il lavoro, deve fare del tutto per essere fedele e dare tutto se stesso. Poi però procede e dice: il padrone deve essere un fratello e deve andare incontro all'altro, eccetera. Ma questo è il vero senso del lavoro. Chi di noi non ha notato come ci sono degli operai che sanno fare bene un certo mestiere e che a un certo punto lavorano con entusiasmo senza prendere un soldo per fare qualcosa che veramente risponde a un sentimento di offerta oppure a un atto d'amicizia, e ti fa il lavoro con gioia perché lo sa fare, è un artista. Quindi la maledizione del pagamento è qualcosa da cui non ci si può liberare se non liberiamo il pensiero, perché non possiamo arrivare a questo sentimento se non siamo capaci di superare dentro il pensiero il nostro errore. È un errore che è connaturato con la nostra struttura psicofisiologica, e quindi questo che dice il dottore, lui lo accenna poi, però lo svolge, ed è un punto di arrivo, un qualcosa che noi dobbiamo veramente conquistare. Quindi se per esempio tra noi c'è un tentativo di formare un organismo, veramente si offre la possibilità di mettere in pratica questo meraviglioso insegnamento. Quante volte non abbiamo fatto qualcosa proprio senza, abbiamo fatto nel passato delle cose, come si dice, a fondo perduto, mettendo ognuno la sua parte e poi realizzando qualcosa che poteva essere utile a tutti. Comunque questo è un tema che deve essere al centro anche della dottrina, dello studio e quindi della continua meditazione riguardo al problema sociale. E adesso come il ricercatore coscienzioso deve sperimentare le polarità luce-tenebra, caldo-freddo, vita-morte, per giungere a risultati pratici e non solo speculativi. Luce-tenebra. La luce è il logos, la tenebra è la materia. Il caldo, freddo, e c'è il caldo freddo e c'è il freddo caldo. Il vero freddo è arimanico. Il calore che supera un determinato grado è luciferico. Però noi dobbiamo fare un grande lavoro per capire che non esiste termicità nel mondo fisico, che noi sperimentiamo la termicità mediante il fisico, beh, questo siamo obbligati perché siamo dentro un robot fisico e quindi il freddo e il caldo si combattono in noi, ma è una corrente interiore. È una corrente interiore in cui vive il massimo della forza dell'uomo. E le differenziazioni di caldo e freddo sono differenziazioni di una forza. E quando è che noi sentiamo il freddo arimanico? Quando le forze vive del calore che si esprimono nella volontà si sentono respinte, e allora avviene, può avvenire questo, che questo attacco da parte del freddo susciti una reazione del volere, e questo è possibile mediante il fatto che il corpo fisico eterico è percorso da una circolazione sanguigna sana. Altrimenti avviene questo, che non c'è risposta. Mentre nel primo caso questo caldo, questo attacco del freddo richiama un potenziale di calore maggiore e quindi si può dire che è stimolata la volontà, e questo distingue i popoli nordici che devono combattere il freddo e li rende più volitivi, mentre quando il caldo coccola l'organismo non c'è la voglia di fare niente, e come dicono i napoletani, signori, aggio magnato, quindi non lavoro. E questo è un carattere del rapporto tra il caldo e il freddo, che è il movimento del volere nell'uomo. Come si manifesta? Nel pensiero? No, perché il pensiero è astratto, è quasi sempre voluto astrattamente. Nel sentire, però nel sentire il volere è dominato da un continuo soggettivismo. Invece nella sfera della volontà questo si può esprimere, e abbiamo soprattutto un aiuto in questo volere dalla volontà motoria, che è la massima forza di cui l'uomo può disporre, perché l'uomo dispone di una forza, di un'autorità egoica unicamente nel pensiero e nella zona nervosa del cervello in cui si esplica il pensiero. Per il resto l'uomo non è padrone di niente, ma è padrone mediante pensiero, ossia mediante rappresentazioni, di movimento degli arti. E questo è interessantissimo, perché nel movimento degli arti si esprimono le forze più alte dell'universo, sia la corrente del volere, la corrente dei troni, sia la corrente della prima gerarchia. E quando diciamo corrente dei troni intendiamo anche i cherubini, anche i serafini. Infatti chi potesse attraverso gli arti aprirsi alle forze della volontà pura avrebbe aperto il varco alle forze più alte, alle potenze dei cherubini e dei serafini. Qui abbiamo il senso della terribile responsabilità umana rispetto ai propri movimenti, perché con un movimento dell'arto uno può dare una pugnalata e poi invece fare una carezza, oppure guarire con le forze di quel volere che passano attraverso le mani. E questo volere, naturalmente, qui dobbiamo ricordare che non obbedisce all'apparato nervoso. La forza di cui dicevamo, per cui appartiene alla prima gerarchia, è per il fatto che è l'unica attività che non soggiace al sistema nervoso, mentre il sentire e il pensare soggiace. Il pensare soggiace per il fatto che è continuamente condizionato dalla cerebralità. Il sentire, per il riflesso del pensare, è costretto a manifestarsi nella zona nervosa superiore, quindi il sentimento continuamente percuote il cervello e lo distrugge. Nel volere invece noi abbiamo una attività che è assolutamente estranea al sistema nervoso. Non abbiamo nervi motori. Questo un giorno sarà scoperto dalla scienza, ma è proprio lo Steiner che è uno dei doni, ed è importantissimo capire che cosa significa questo, perché finché si crede che esistano nervi motori non si può fare della psicologia vera, perché tutto il mondo interiore è così condizionato dal sistema nervoso, è legato al sistema nervoso, mentre non lo è, perché il sistema nervoso è illegittimamente il mediatore dei sentimenti. I sentimenti non dovrebbero fare nulla con il sistema nervoso, salvo che servire il sistema nervoso dovrebbe semplicemente essere il percettore o il percipiente degli stati d'animo. E invece questo non avviene. Come noi percepiamo un colore, così percepiamo un sentimento. Ma invece avviene che il sentimento invade il percipiente, il percipiente si identifica col sentimento, e quindi lo stato d'animo diventa pensiero e l'uomo è soggiogato e non si salva finché non scopre la reale scienza dello spirito, non si libera dai vari yoga, yogismi, dalle varie teosofie, dai vari ingannatori del Graal e dai vari che non evola, perché sono personaggi di grande valore, ma ne hanno dette delle cose che veramente bloccano lo sviluppo interiore del discepolo, perché i nervi che noi chiamiamo motori servono semplicemente a percepire i processi di ricambio che avvengono per il fatto che c'è il movimento, perché il movimento è prima rappresentazione. Poi non sappiamo che succede, ma possiamo dire che passa per la zona del sentire, che è la zona mediatrice e la meno cosciente, e poi scatta negli arti e fa fluire quella forza, e il processo che avviene per il flusso di questa forza viene percepito dai nervi che si ritengono motori, per cui avviene che se questa percezione non c'è, l'uomo si sente paralizzato. Può avvenire che questa paralisi non sia vera, però sono pochi gli esseri al mondo che siano capaci, dopo una paralisi di questi nervi, riprendere per via di volontà il dominio degli arti. E io mi ricordo, a suo tempo feci una serie di studi, studi di quelli di carattere non ho mai fatti, però quando ho voluto approfondire un certo tema ho richiamato tutto ciò che potevo e ho visto delle documentazioni interessantissime di personaggi paralizzati che però andavano avanti con una volontà di guarire, e a un certo punto uno a cavallo sentì cantare una bella canzone e uno aveva perduto la voce. però seguiva un certo metodo interiore e a un certo punto sentì una canzone meravigliosa e si commosse e si accorse a un certo punto che era lui che aveva ripreso la voce. E lo stesso gli avvenne con la mamma, che voleva accarezzare la mamma e non poteva più, a un certo punto ebbe il terrore di vedere un umano che si muoveva e carezzava la mamma, di chi è? E poi si accorse che era la sua. Perché? E non abbiamo il rapporto con la volontà. Il giorno in cui avremo il vero rapporto con la volontà, non ci saranno più questi, si supererà queste forme di paralisi. Comunque è importantissimo, perché riguardo alla domanda che ci fa il nostro ultra potente amico, è il volere che muove il mondo. E mi richiamo sempre a quella intuizione di Dante, perché il volere troni, spiriti dell'armonia i cherubini, spiriti dell'amore i serafini. E il volere muove il mondo perché i serafini sono gli spiriti dell'amore. E quindi ecco l'amor che muove il sole e l'altra stella di Dante è un'immagine potente di questa forza del volere che muove il mondo, gli astri. E poi li muove tanto bene che muove persino le braccia dell'uomo e le gambe. Ma tutto il resto, anche il cuore, e un giorno l'uomo, il primo muscolo di cui si impossesserà, alcuni già ce l'hanno, perlomeno due o tre persone qui dentro già sanno fare del cuore quello che vogliono, e comincerà a essere un muscolo volitivo, come si chiama adesso, c'è il nome scientifico, comunque non ha importanza. E questo volere è il potenziale dell'amore, che è armonia, che è volontà, e che nell'uomo opera direttamente negli arti. E qui potete capire l'importanza dell'euritmia, che è un'arte altamente magica e perciò non può essere consegnata se non da esseri che si muovono a un livello spirituale vero. Perché se diventa una tecnica è un disastro, se è una tecnica no, se ci sia quel livello, altrimenti non funziona. E resta da dire questo, lui dice anche vita morte non esistono, la vita c'è sempre, la morte è semplicemente il processo più reale che esista come correzione di tutto ciò che è illusorio nel pensiero dialettico. E quindi la morte è necessaria alla vita, perché la vita trionfi è necessaria alla morte, perché uno si liberi di certi processi di morte della psiche, deve attraversare angosce e paure, morire e poi risorgere. Coloro che camminano spiritualmente passano attraverso tante morti, diversi processi di morte, diversi processi di resurrezione, ma la vera resurrezione l'abbiamo soprattutto nel pensiero vivente. E adesso vediamo un po' come possiamo avvicinarci qui c'è un pensiero di Sri Aurobindo e la grandezza dell'uomo non risiede in quello che è, ma in quello che rende possibile. Sì, è noi possiamo capire che cosa significa questo, però possiamo dire che rende possibile, proprio perché lui è quello che è, e perciò può rendere possibile qualcosa. E questo è un punto che non assolutamente noi siamo d'accordo con Aurobindo, però siccome qui sono intrecciate diverse questioni, perché l'uomo coopera con l'evoluzione umana, con l'evoluzione dell'universo, grazie a ciò che veramente è, sia ciò che veramente realizza, non a quello che racconta, a quello che dice o a quello che mostra di essere, quello che realmente è. E se realmente è, lui rende possibili delle realizzazioni. Quindi è proprio il suo essere che a un certo punto è anche esistere, perché nella terra noi non ci possiamo limitare a essere, dobbiamo anche esistere, sia portarci fuori di noi, existere, quindi entrare nel circuito dell'azione, a condizione che questa azione non ci inghiottisca, non ci afferri, perché allora è arimane. Ma noi possiamo dominare arimane quando abbiamo veramente il pensiero vivente. E questa è l'arte dell'uomo. E adesso qui mi trovo vicine queste due domande, cioè lo avvicinate io e non è che... La via rossicrociana del sentimento volontà, l'abbiamo un po' detto prima. Poi ci sono due amici che mi propongono: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Quando è che si è puri di cuore? Quando non ci sono incrostazioni nel sentimento, incrostazioni che vengono dall'anima razionale e affettiva. Nell'anima razionale e affettiva rimane il Lucifero, sono molto d'accordo. La razionalità assoluta è arimanica, l'affettività assoluta è luciferica. E quando noi siamo liberi da questo, il cuore diviene puro. E questa si può dire la via rossicrociana del sentimento, della volontà. Però, e dobbiamo passare dalle parole all'immagine, perché si tratta di una liberazione delle forze, liberazione delle facoltà, e questa è un'operazione che dipende dal nostro coraggio e dalla tigna. A Roma tigna vuol dire tenacia, tenacia con cui noi seguiamo la via della liberazione del pensiero. Perché il limite è lì dentro, e noi è proprio in questa sfera del pensiero che possiamo cogliere tutte le finzioni del sentire e tutta la potenza degli istinti, perché il pensiero si libera nella misura in cui esce dalla sfera di dominio degli istinti. Dominio degli istinti è la psiche. E come arriva a dominare il pensiero? Per il fatto che c'è il fluidificatore luciferico, il sentire, L'istinto viene da Arimane ed è un gelido, un freddo soggettivismo egoistico, tenace, che però, mediante il veicolo luciferico, domina tutto l'essere. E solo quando noi siamo capaci di un coraggioso atto di indipendenza del pensiero, ci troviamo fuori di questa, di questo dominio, e allora cominciamo a respirare l'aria della libertà, ci liberiamo dalla retorica, dalla dualità dell'errore e della verità. Non c'è errore e verità se non dentro di noi, per cui noi possiamo conoscere, per esempio, l'errore di Platone, l'errore di Platone è la trascendenza delle idee, per esempio, che per lui era vero, ma si è riflesso nella filosofia come un idealismo campato nell'aria che non ha nessun rapporto con la realtà e che è sublimemente luciferico. Noi possiamo a un certo punto capire come si corregge questo errore, ma questa correzione, questo conseguimento della verità, questa percezione dell'errore è tutto un evento che si realizza nel fatto che il pensiero vive e quindi riassume tutto il processo della verità da Platone, prima di Platone, dopo di lui, ed è il presente, la presente esperienza del pensiero che pensa, perché l'errore di Platone diventa la verità attraverso di noi. Quindi Platone era figlio di Aristone e seppellito lì certamente da 24-25 secoli per giù. Ma quello che rimane di lui è la sua presenza nel mio pensiero che supera il suo errore e quindi vive come presenza del Logos la verità che era in Platone e che in me si riaffaccia, ma si ripresenta come errore se io imparo la dottrina e non riesco a separare il pensiero dal pensato, perché come io mi riferisco alle dottrine platoniche e faccio una bella esposizione, già ho perduto la battaglia. Questo riguarda tutto, riguarda anche Aristotele, perché l'errore di Aristotele fu quello di dire: ah, Platone se ne va nel mondo delle idee, ma io sto qui perché qui abbiamo un pensiero e questo pensiero dobbiamo organizzarlo, dobbiamo vedere come si esprime, e creò la logica. L'altro errore, lui si metteva nella sfera di Lucifero, l'altro nella sfera di Arimane, ma tutti e due necessari. Passano i secoli e io rivedo questa storia, ma questa storia non si svolge fuori del mio pensiero, e se il professore di filosofia non si accorge di quello che è avvenuto veramente in Platone e che cosa è avvenuto con Aristotele, l'errore continua e la filosofia è finita. Ma noi conosciamo una via, la via rosicruciana, è la via del pensiero, che è il logos del mondo, che si affaccia, risorge nel pensiero che vive e che dà la possibilità all'uomo di ricongiungere il vero di ora con il vero di allora, perché non c'è il tempo che li separi, perché questa separazione non esiste per il pensiero. E quindi ecco che Platone ritorna grandioso nel mio pensiero, liberato dal suo errore, perché io poi lo colloco nel tempo e giustifico la sua visione del mondo delle idee. Ma questo è il pensiero che si libera, è il pensiero che vive in una sfera in cui infine incontra quella corrente del volere di cui abbiamo parlato nelle prime domande, per le prime domande. Perché abbiamo detto la corrente del volere si affaccia indipendente dal fisico dell'uomo e scatta direttamente negli arti, quindi non ha niente a che vedere con la miseria del nostro sistema nervoso, non ha niente a che vedere con la psiche. E io spesso ho ricordato che i migliori atleti sono quelli che ignorano il busto e fanno funzionare solo le braccia e le gambe. I boxer più potenti sono quelli che non fanno intervenire il corpo nello slancio, nello scatto. Non è uno sport che mi piaccia, cioè mi piaceva un tempo, ma adesso ho capito che non è. Però la loro ginnastica è interessantissima, perché loro anche hanno un'ascetica. E io l'ho visti nelle Olimpiadi, l'ho seguiti perché ho visto diversi incontri e ho studiato sempre il gioco delle braccia e delle gambe, e vedevo che i migliori erano quelli che non esistevano nel loro busto, ma erano tutto uno scioglimento delle braccia. Anche guardate il nuoto, i nuotatori, perché nel busto c'è il serpente, c'è il paralizzatore della forza, c'è l'asse del sistema spinale, che è terribile perché da lì gli istinti salgono nella testa, e quindi grande indipendenza da questo sistema nervoso, e quella è la forza. E l'asceta della Rosa Croce realizza l'incontro del pensiero con questa corrente cosmica della volontà, soltanto che è un'esperienza piuttosto imbarazzante, perché la volontà viene da una direzione opposta dal pensiero, e quindi noi abbiamo tanta volontà nel pensiero per quanto siamo capaci di rivolgerne a un tema, ma se vogliamo veramente avere il rapporto con la corrente della volontà dobbiamo capire che c'è un punto di partenza opposto a quello del pensiero. E quindi c'è un momento di inversione di polarità, ma è importantissimo capire che si entra nella zona in cui i maestri invisibili decidono se questo deve avvenire o no. Quindi la corrente della volontà è il logos fluente nell'umano, e appunto mi richiamavo l'euritmia come un'arte per muoversi in maniera da rispondere al ricamo cosmico di queste forze, perché tutta la struttura dell'uomo obbedisce a questa armonia, e l'uomo è veramente di natura divina. Il corpo fisico eterico dell'uomo è di natura divina. Gli dèi lì si sono espressi, e l'errore comincia nel corpo astrale, e quindi comincia la distruzione del corpo eterno fisico, e quindi la morte. Mentre il corpo eterico fisico è veramente una perfezione che un giorno uguaglieremo. Il dottore dice che il giorno in cui il corpo astrale raggiungerà la perfezione che per ora ha il corpo fisico, allora avremo vinta la nostra battaglia. Quindi impariamo dal corpo fisico qualcosa. Per esempio, con l'esercizio della Rosa Croce noi siamo su questa via. Nel pensiero che si libera dalla riflessità comincia questa unione con la volontà, e quindi con il sentire. Questo prepara qualcosa che gli uomini attendono, perché la civiltà si è arrestata dinanzi a questo, dinanzi al fatto che non si conosce la luce del Logos, che tuttavia viene sfruttata in tutto ciò che è indagine della scienza. non c'è indagine della scienza che quando è autentica e intuisce qualcosa di giusto non attinga al logos, e il logos rimane sconosciuto. Questo è un grave affronto alla natura creatrice del pensiero. E oggi, se si guarda tutto ciò che è tragico nell'attuale situazione, dipende proprio da questo, che c'è un mondo eterico che chiede di essere conosciuto, perché soltanto allora scopriremo le soluzioni dei problemi, compreso quello economico, il sociale, di cui dicevamo poco fa. Quindi questo scioglimento dell'errore nel pensiero porta alla purezza del cuore, per cui il divino viene incontrato. E possiamo concludere con questo tema. Se io voglio che lui rimanga, a te che importa? Cosa vuol dire quel a te che importa? Questo è il finale del Vangelo di Giovanni. Quando Pietro si volta e vede che dopo aver per tre volte risposto alla richiesta del Cristo, mi ami tu, pasci i miei e le mie pecore, il gregge è affidato a Pietro. Finché l'umano è gregge, ci vuole il pastore che si intende di gregge, ma quando il gregge ha esaurito quel suo grado per cui è gregge, comincia l'epoca dell'autocoscienza, e allora la missione di Pietro è finita e comincia la missione di Giovanni. Apposta il Signore dice: si voglia che lui rimanga fino a che io torni, a te che importa, tanto non ti riguarda, almeno per ora, perché certamente anche Pietro sarà ritornato e avrà altre funzioni. Questo ci fa capire che veramente siamo sulla soglia di un'epoca nuova, che richiede soprattutto questa vita audace, novella del pensiero, perché non c'è altro luogo in cui possiamo liberarci. Anche se siamo capaci della massima devozione, e nel pensiero che noi attingiamo tutto ciò che purifica questa devozione è la potenza. E qui mi viene chiesto, ancora sul realismo cristico, è un tema abbastanza che dà una grande responsabilità, perché il realismo è un errore. È un errore, noi sappiamo che è errore in tutte le forme, sia il credere che esista una realtà indipendente dal nostro conoscere. Il realismo cade dinanzi al fatto che noi sappiamo che non esiste una realtà fuori di noi e noi siamo qui ad apprenderla. No, quella realtà si presenta così perché noi siamo fatti così. Se noi fossimo fatti di spirito, non vedremmo la realtà così, la vedremmo carica di forze e noi ci sentiremmo operanti al centro di queste forze. Invece siamo caduti nella fisicità, nel sistema nervoso, allora ci appare una realtà, ma dobbiamo scoprire che quell'apparire della realtà è già un atto interiore che parte da noi, perché il solo percepirla è già un incontro del nostro astrale eterico con l'astrale eterico del mondo fisico. E poi il conoscerla, l'operazione del concetto, è un'operazione interiore che ci fa afferrare l'ente interiore dell'oggetto dentro di noi. L'interiorità delle cose si manifesta nel nostro pensiero, però se il pensiero è debole, riflesso, è filosofico, è dialettico, nemmeno lontanamente osa pensare che l'essenza delle cose parla nel pensiero, e quindi il pensiero si chiude al logos, perché il concetto è il logos delle cose. Infatti persino Platone e Socrate lo chiama logos, però è il logos, è lo stesso, è il logos, il verbo. Quindi il realismo è un errore, può essere un realismo materialistico, ma può essere anche un realismo idealistico, quando uno vede un mondo, idee, il nome, oppure la volontà di Schopenhauer. Questo è il realismo idealistico. Mentre abbiamo parlato recentemente di un unico realismo che ha diritto di esistere, perché non dualizza il mondo, e questo realismo è, abbiamo chiamato, realismo cristico, che noi possiamo dire che è l'assoluta cristicità della realtà. Non c'è evento che sia separato per lunghi legami, per lunghe correnti, dal Logos. Il Logos si esprime attraverso tutto, attraverso il fatto tragico come attraverso il fatto lieto, attraverso la morte e la vita, attraverso la nascita di un essere e attraverso la morte di un altro. È sempre il Logos. Soltanto che questo, per esempio, i Vedantisti, il Vedanta e anche i buddhisti l'avevano scoperto, l'avevano capito, e quindi però lo riducevano a un realismo metafisico. Noi invece possiamo dire che il realismo cristico è realizzabile come monismo, ossia come unità profonda che noi possiamo conquistare del reale in noi stessi. Non muove foglia che Dio non voglia, è una verità popolare, è tradotta in termini di conoscenza rosicruciana. Significa questo: se è all'origine di ogni movimento e poi veramente essere partecipe di questa assolutezza del Logos in tutto. Questo significa che la connessione con il Logos attraverso una regolarità assoluta, e qui dico troppo veramente, perché chi è che arriva a questa regolarità, ossia essere in regola con il Logos per ogni movimento? Uno deve essere libero, libero di peccare, attento a non prendere sul serio quello che sto dicendo, deve essere libero di fare da sé, perché se sta continuamente a dire adesso, ma allora lì c'è un po' dell'egoismo, ossia la mancanza di coraggio di far funzionare il Logos. L'altra esigenza, ma quella di cui stiamo parlando, è appunto che ci sia la connessione assoluta con il Logos. Bisogna conciliare queste due cose, però il realismo cristico è una potenza di ispirazione che continuamente ci dà la possibilità di essere liberi senza paura, di essere liberi con la gioia di sentire il concorso, la collaborazione con le forze creanti dell'universo, e quindi di attuare attuare, o almeno di aspirare continuamente ad attuare il realismo cristico, l'accensione della forza logos non solo nel pensiero pensante, ma anche nell'intimo cuore.